Anatocismo. Chi è costui? O meglio, cos'è? Ma potremmo fare per la serie una parola al giorno, impariamo anche questa. Confesso la mia ignoranza, prima di stamattina, prima di leggere Repubblica di stamane, non sapevo che cos'era l'anatocismo. Anzi, semplicemente io la chiamavo così, usura. Ma se l'usura la fa una banca applicando gli interessi sugli interessi, allora si chiama anatocismo. L'occasione per parlare di ciò e anche dell'incaglio ce la dà un imprenditore, un piccolo imprenditore, un artigiano che insomma ha superato il suo calvario, è riuscito a spuntarla con la banca usuraia, ad avere in parte un risarcimento, e stamattina la sua storia viene raccontata con il titolo Artigiano e un po' eroe, la mia storia da incubo con le banche contro. Poi di fianco ci sono le recenti definizioni di eroe. Matteo Renzi ha detto l'artigiano che si alza mettendo in gioco tutto è un eroe. Da contraltare gli ha fatto Susanna Camusso dicendo eroe è il lavoratore che va in fabbrica e da mesi non prende il suo stipendio. Ma al di là di chi sono gli eroi di oggi, brevemente questa storia è veramente emblematica di come si comportano le banche con chi lavora. E dicevamo l'incaglio, lei è passato in incaglio, definizione del termine incaglio, sconfino di conto corrente. Questo fa sì che diventi un appestato, perché la banca che ti mette in incaglio lo dice a tutte le altre del mondo e nessun'altra ti farà più credito. Questo è successo al piccolo imprenditore, segnalato alla centrale rischi per uno sconfino di conto, vittima di tassi illegali, cioè era lui la vittima, perché si è messo a quel punto a leggere le centinaia di righe scritte in microcaratteri e ha scoperto che la banca gli stava applicando gli interessi sugli interessi, appunto. Il anatocismo. Ha vinto la causa, ma la banca in questione gli ha detto se vuoi 50.000 euro cash, bene, altrimenti la tiriamo per le lunghe per anni e decenni. E allora lui ha detto pochi, ma meglio la metà della metà subito che tutti fra anni aspettando la fine di una causa. Ora si è rimesso in sesto, a un certo punto dice Renzi dice che siamo eroi, a me fa piacere ma non basta dirlo, abbiamo contro la burocrazia, il fisco, spesso i sindaci a loro volta strozzati dai tagli e poi le banche. Una, un grande istituto, l'ho denunciata per usura e mi ha risarcito. Non fanno il nome, ma tanto poco importa, non è che ce ne sia una sola di banca che fa queste cose. E conclude che adesso appunto è molto più ottimista perché ha una commessa da 540.000 euro, l'artigiano in questione si occupa di vetreria, per un albergo da 220 camere dove in Russia. Ah, speriamo che gli vada bene, perché con le sanzioni è capace che anche lui verrà, dopo essere sopravvissuto alle banche, verrà rovinato dagli interessi degli Stati Uniti che impongono all'Europa di fare sanzioni alla Russia, facendo del male semplicemente a se stessi, perché poi tra artigiani e coltivatori a rimetterci sono molto di più gli europei che non i russi. A proposito poi dei problemi che hanno portato a ciò con la Russia, e cioè l'Ucraina, stamattina sul Fatto c'è uno speciale di due pagine poco piacevole da leggere, perché parla di Ucraina attraverso Chernobyl e la vita da bambini, quelli che sono rimasti ancora vivi, e quindi il disastro della sanità. Viaggio dentro un conflitto esploso al centro dell'Europa, i piccoli non hanno farmaci, muoiono anche per un'infezione, molte famiglie non hanno più neanche una casa, per le bombe sono chiuse o danneggiate 45 strutture ospedaliere, nella capitale sono arrivati malati di tutto il paese e la situazione è drammatica, da Chernobyl alla guerra, l'inferno dei bimbi a Kiev. Così questo reportage sul disastro della sanità nel paese in cui si calcolano addirittura, leggo qui, in milioni le vittime del disastro di Chernobyl, che continuano appunto ad ammalarsi di varie forme di tumore. Torniamo a che? All'economia. Ma sì, visto che abbiamo aperto con una questione economica, cioè l'anatocismo delle banche. Stamattina sulla stampa c'è un garrulo articolo di Evviva per il prezzo del petrolio che crolla. Finora, in questi giorni, avevano fatto il possibile per spiegarci perché è un disastro il fatto che il carburante costi meno, cioè che il petrolio in genere sia sceso di circa il 40% nell'arco di 6 mesi. Ora, alla pompa non è calato del 40%, ma si sa, i petrolieri sono persone che, insomma, così non stanno molto attenti, ecco, a questi numeri. Ci stanno attentissimi quando sale. Comunque, stamattina, sulla stampa, già dalla prima pagina, ci sono elencati tutti i motivi per cui dovremmo gioire e non crucciarci come altri economisti hanno fatto, annunciando, stracciandosi le vesti e annunciando la deflazione. Brindate al petrolio meno caro, scrive Bill Emmott. La prima vera buona notizia per l'economia europea dal 2008 a oggi viene da un'improbabile coppia di benefattori, e cioè i produttori americani di Shell Oil e l'Arabia Saudita, di solito non particolarmente amati dagli europei, ma ora meritano un accorato applauso, perché il calo del prezzo del petrolio di quasi 40% negli ultimi 6 mesi, che hanno causato probabilmente, che hanno causato appunto loro, Arabia Saudita e Stati Uniti del Shell Oil, probabilmente rilancerà la crescita dell'Europa, più del finto piano di investimenti pubblici di Jean-Claude Juncker. Ecco, dopo leggeremo a un altro economista cosa pensa del piano Juncker, o della speranza che la Germania un giorno possa cambiare idea sull'austerity. Alcuni analisti credono che il calo dei prezzi del petrolio sia preoccupante, pensano che riducendo l'inflazione da prezzi si renderà più difficile la vita alla Banca Centrale Europea, che ha dedicato la sua politica monetaria a evitare proprio la caduta dei prezzi. Eppure questa preoccupazione è fuori luogo. Un petrolio più economico significa maggiore potere di acquisto per i consumatori e per le industrie, perché consente loro di spendere di più per altri beni e servizi come quelli che, a differenza del petrolio, sono prodotti in Europa. Ecco, fin qui sembra proprio la storia del re è nudo, cioè questo sta dicendo le cose che anche chi è un po' a digiuno di economia con la logica dovrebbe arrivarci. In questa situazione, scrive Bill Emmott, il calo dei prezzi del petrolio è come un taglio alle tasse, ti fa sentire più ricco. E nessuno si oppone a un taglio delle tasse, o si preoccupa del fatto che la BCE dovrà contrastare questo taglio cercando di aumentare altri prezzi. Se lo godono e basta, che ora è l'atteggiamento giusto di fronte alla notizia di un petrolio più economico. Insomma, ci sarebbero tutti i motivi per gioire. Chissà, chissà. E a proposito del piano Juncker, dicevo, c'è un articolo che trovate sul sito di comune-info.net, ma questo lo trovate anche su in un blog dell'Huffington Post, a firma di Giulio Marcon, titolo «Il piano Juncker è una bufala». Da tempo gira questa leggenda metropolitana di un programma di investimenti, ora quantificati in 315 miliardi di euro, promosso dall'Unione Europea per rilanciare la crescita e l'economia in Europa. Una sorta di piano keynesiano di sostegno alla domanda e alla ripresa economica che ci porti oltre l'austerità. Niente di tutto questo. Di Keynes non c'è nemmeno l'ombra. Solo una mossa propagandistica condita da annunci non verificabili. Non si tratta di un fondo, ma di una speranza. I soldi certi sono 21 miliardi perché sono soldi pubblici, presi dalle tasche dei soliti, cioè. Per il resto dovrebbero essere ipotetici investimenti privati stimolati da escamotage finanziari azzardati e fantasiosi e qualche versamento volontario degli stati membri, invogliati dallo scomputo di questi investimenti dal patto di stabilità. Ma perché gli stati dovrebbero versare soldi a questo fondo senza alcuna garanzia di un ritorno di investimenti nel proprio paese? Juncker continua in realtà nella linea dell'austerità, ci si affida agli investimenti privati escludendo che l'intervento e la spesa pubblica possano avere un ruolo. Nella propaganda di Juncker questo piano viene spacciato come la risposta alle politiche di austerità, ma è un piano solo sulla carta che, saremmo felici di essere smentiti, rischia di andare incontro a un clamoroso fallimento. La raccolta di finanziamenti privati è illusoria, a meno di generosi regali e quindi altri debiti nel calcolo del rendimento di questi crediti. Altre sarebbero le strade che da seguire. Primo, varare un piano di emissione di eurobond finalizzati alla crescita e allo sviluppo. Secondo, aumentare i versamenti nazionali al bilancio europeo finalizzando le maggiori risorse agli investimenti per la crescita. Terzo, prevedere lo scomputo delle spese per gli investimenti nazionali e non solo quelli versati al fondo Juncker dal patto di stabilità. In sostanza, invece di affidarsi alla finanza privata adeguatamente remunerata, investire in una politica della domanda indirizzata e finanziata dall'intervento pubblico. Strade che prevedono per l'appunto un ruolo dello Stato e delle politiche pubbliche, tutte scelte che Juncker rifiuta di fare affidandosi al mercato e ai privati, continuando nello stesso tempo sulla strada delle riduzioni della spesa pubblica e delle politiche di austerità. Così non si va da nessuna parte. Beh, qualcuno da qualche parte ci va, gli amici di Juncker, per esempio, si sollazzano nei paradisi fiscali. Or dunque, anche questa, sull'influenza, è una buona notizia o una cattiva notizia? Beh, insomma, mi riferisco al panico che si è diffuso, e sì, insomma, alla fine la buona notizia è che tanti il vaccino contro l'influenza non se lo fanno e magari scopriranno che prendendosi ogni tanto un'influenza per 4-5 anni non te la prendi più perché insomma non a caso gli scienziati della sanità definiscono il virus dell'influenza uno dei virus più intelligenti tra virgolette perché normalmente non uccidono il corpo che li ospita, si evolvono, vanno da altre parti e tu per alcuni anni hai gli anticorpi. Gli anticorpi molti non ce li hanno più a furia di farsi i vaccini, quindi insomma alla fine non so se è buona o cattiva notizia, di fatto questo vaccino non è da oggi che viene criticato, insomma tantissimi medici che definirei un po' più onesti degli altri hanno messo in dubbio questa efficacia, ricordando poi che esiste da secoli e millenni l'influenza e a parte un rarissimo caso che si chiamò spagnola, anche se in realtà veniva dagli Stati Uniti, per il resto con l'influenza l'essere umano ci ha sempre convissuto benissimo. Poi vabbè, dice, ma quello di Parma aveva 90 anni, nel fior degli anni se l'è portato via il vaccino o l'influenza o che? Ma comunque, passiamo agli esteri, va? In luoghi dove a tutto pensano fuorché all'influenza hanno ben altro. Insomma, stamattina si parla molto di questa nuova offensiva dell'ISIS e i curdi accusano ancora una volta, e secondo me ha ragione, la Turchia di aver fatto niente meno che passare i miliziani dell'ISIS. Infatti l'attacco veniva dalla frontiera turca, insomma. La Turchia, cioè il governo di Ankara, smentisce dicendo non è che li abbiamo fatti passare, è arrivato un blindato bomba, ha aperto un varco, da lì sono passati tutti. Ma non c'erano migliaia di soldati turchi a vigilare quella frontiera? Dove erano andati? A fare uno spuntino mentre accadeva tutto questo? Fatto sta che Kobane è stata attaccata alle spalle. Però, ecco, ancora una volta hanno resistito e respinto, ma il motivo principale per cui stamattina tanti giornali parlano di questo nuovo attacco è perché forse l'ISIS ha catturato una giovane donna che è cittadina canadese e anche israeliana. Quindi, mentre i curdi dicono è tutta propaganda, in realtà non è vero che è stata catturata questa donna o altre, però nei siti dei tagliagole già si dice la decapitiamo o chiediamo un bel riscatto. Jill, la ragazza ebrea al fianco dei curdi, catturata dall'ISIS, già titola così la stampa. Nelle settimane scorse Se ben ricordo, sul Corriere della Sera si parlava sì dei tanti volontari fanatici islamici che da ogni angolo del mondo e anche dall'Europa si uniscono all'ISIS, ma si parlava anche di non molti, alcuni, ma comunque volontari che sull'onda, sul ricordo delle brigate internazionali in Spagna si sono uniti ai curdi. Tra questi volontari ci sono alcune donne e una è questa Jill Rosenberg, che ha un passato alquanto travagliato, perché altri giornali ce la descrivono come ex pilota ma di voli di linea in Canada, così giovane. Adesso ha 31 anni, ma insomma già era stata pilota. Poi è finita al centro di un'inchiesta per una truffa su una specie di lotteria per anziani internazionale. E va bene, negli Stati Uniti le è andata una condanna a 3 anni, ma lei poi ne ha scontati una parte e alla fine si è recata in Israele, forte della sua appunto discendenza ebraica, è diventata anche cittadina israeliana, ha prestato servizio, come tutti i giovani devono fare, nell'esercito. Dopodiché è venuta via, è andata al confine tra Turchia e Siria, nella zona di Kobane. Lì non ha tenuto nascosto nulla, perché ci sono un sacco di foto, che credo abbiano preso da Facebook, di lei in compagnia anche di altre donne curde. E quindi qua leggiamo Maurizio Molinari che dice: ex soldatessa israelo-canadese presa a Kobane. 4 attacchi suicidi dell'ISIS, oltre 30 raid aerei americani, almeno un centinaio di guerriglieri uccisi sugli opposti fronti, è il bilancio ancora parziale del cruento assalto degli jihadisti del califfo a Kobane, che avrebbe portato alla cattura di un'ex soldatessa israeliana volontaria nei ranghi dei Peshmerga curdi. I miliziani di Abu Bakr al-Baghdadi hanno lanciato l'assalto all'alba di sabato. Prima un kamikaze si è fatto esplodere al posto di confine fra Turchia e Siria. E qui ripeto, nell'assoluta ignoranza dei fatti da parte dell'esercito turco. Lo stesso che, insomma, abbiamo visto foto nei mesi scorsi di ufficiali e soldati turchi che si complimentavano con i tagliagole e si abbracciavano. Comunque, torniamo all'articolo. In rapida successione un altro guerrigliero imbottito di esplosivo e 2 autobombe hanno investito le posizioni difensive dei curdi siriani, rafforzati dal recente arrivo dei Peshmerga del Kurdistan iracheno. In realtà non si sa se siano appena un centinaio, però comunque forse di più, speriamo. L'intento dell'ISIS era di sorprendere e sfondare le linee curde. Ne è seguita una battaglia durata lunghe ore, sul cui bilancio vi sono versioni contrastanti. La TV Arabia, citando fonti locali, parla di almeno 50 jihadisti sunniti caduti, mentre emittenti islamiche affermano che almeno altrettanti curdi sarebbero stati uccisi. L'assalto a Kobane, la città curda ai confini con la Siria assediata da fine agosto, era stato preceduto in Iraq dall'attacco dell'ISIS a Ramadi, ultima città dell'Anbar controllata dai governativi, lasciando intendere di voler andare all'offensiva su più fronti. Eccetera, eccetera, i combattenti hanno innescato anche un'aspra polemica da parte dei ribelli curdi, che hanno accusato Ankara di aver consentito all'ISIS di attaccarci dal suo territorio, ma l'esercito turco ha smentito tale ricostruzione dei fatti. Eccetera, eccetera. Poi si parla appunto di questa Jill Rosenberg, che il ministro della difesa israeliano Moshe Yalon ha affermato che al momento non vi sono conferme sulla cattura di una cittadina canadese israeliana, aggiungendo: spero davvero che non sia vero. Dunque, avendo bene in mente le immagini di questi mesi con i tagliagole che si facevano immortalare con le teste mozzate di donne curde, poi molte per usanza, via, hanno questi lunghi capelli che per combattere raccolgono in una treccia. Bene, anche Jill Rosenberg nelle foto a Kobane compare così, con una lunga treccia. Ecco, tante di quelle foto dei tagliagole mostravano appunto questi individui che tenevano le teste per le trecce dopo averle tagliate. E quindi chissà se davvero hanno fatto questo grosso bottino dal loro punto di vista di prendere non solo una donna, ma addirittura di poter dire che magari era del Mossad e altre cose del genere. Toccherà aspettarci una grande campagna mediatica di spazzatura da tagliagole. Ci sono altri quotidiani che parlano di ciò, ma intanto il Corriere della Sera, sempre con argomento analogo, e tanto per rassicurarci, dice: ah, vi sembra lontana la Siria, il confine con la Turchia, Kobane, il Rojava, l'Iraq, ma in realtà l'ISIS ce l'abbiamo davanti alla Sicilia. Nel califfato libico che sta davanti a noi, è il titolo in prima pagina. Derna, in Cirenaica, ha ripreso l'antico nome, ora è diventata il califfato libico di Barka, proclamato dagli jihadisti dell'ISIS, non in Siria o in Iraq, ma davanti all'Italia. Se ci sarà mai una marcia sulla Roma Vaticana, come proclamano, è da qui che partirà. Bene, cominciamo così la settimana. Sharia e decapitazioni nella città fantasma del califfato di Libia. Leggiamo a un certo punto: c'era una bella chiesa nella Medina ai tempi di Gheddafi, faceva da centro culturale. Sembra di notare un velo di rimpianto rispetto ai tempi di Gheddafi. Ma si è piazzato l'iracheno coi suoi vice, scusate, un saudita e un egiziano, più sua eccellenza Mohammed Abdullah Abi al-Bara al-Azidi, che comanda il nuovo consiglio consultivo della gioventù islamica e infligge la più estrema delle sharie, per esempio 90 frustate a chi si droga, poco meno di frustate a chi beve, un centro di disintossicazione gestito a catene e ceffoni. Ai primi di novembre la decapitazione di 3 giovani che postavano su Facebook notizie sgradite. Vabbè, insomma, così va la vita quotidiana nel califfato davanti di là dalla Sicilia. Dunque, avviandoci agli ultimi 5-10 minuti e tornando a casa nostra, continua la lunga eco sul Partito 5 Stelle, che è difficile chiamarlo movimento, visto che ormai sono più le espulsioni che le adesioni. Fuga dei militanti dal sito, titola La Stampa, così fallisce il sogno di Grillo, contatti dimezzati, proposte di legge nell'indifferenza. Rete sovrana al tramonto è un altro titolo, c'era una volta la rivoluzione della democrazia digitale a 5 Stelle, e così via, questa è La Stampa. Il Fatto Quotidiano approfondisce un po' più, insomma, la questione, forse perché fino a qualche tempo fa molti del Fatto Quotidiano vedevano con simpatia il movimento, adesso sono giustamente critici, ma al tempo stesso cercano di non fermarsi alla superficialità delle cose. E leggiamo: stilicidio a 5 Stelle, deputati cacciati via SMS, ben servito ad Artini e Pinna senza aspettare l'assemblea, i timori dei 20 della blacklist. Poi all'interno, paura 5 Stelle, l'ultimo strappo, cacciati via SMS dal blog, spediti al misto, al gruppo misto, prima dell'assemblea. Nella blacklist ora c'è chi abbassa i toni, e così via. Però c'è un editoriale di Ferruccio Sansa che andrei a leggere, perché dice che Renzi dovrebbe tifare per Grillo, cioè che conviene a Renzi che ci sia un Partito 5 Stelle un po' più forte. Renzi è il primo che dovrebbe rammaricarsi della crisi di Grillo. Senza il successo dei 5 Stelle alle elezioni del 2013, Renzi sarebbe ancora sindaco di Firenze, mentre il PD lentamente lo logora. E noi avremmo un governo Bersani, magari con D'Alema agli esteri. Ma anche noi cittadini, e non parliamo di chi ha votato 5 Stelle, dovremmo chiederci cosa sarebbe stato dell'Italia senza il Movimento. Tanto per dire, Berlusconi sarebbe protagonista indisturbato della scena politica, magari graziato da Napolitano. Ma anche il Parlamento di ogni colore dovrebbe preoccuparsi. Sì, quelle aule dove i 5 Stelle hanno difeso la Costituzione, dove in un silenzio di tomba hanno parlato di evasione, di corruzione, di indennità di deputati e senatori. Ancora, finalmente qualcuno ha vigilato davvero su sprechi e lottizzazioni RAI, sulla lobby delle slot machine, sulle grandi opere. Qualcuno ha parlato di nuovo di ambiente, quella parola che la sinistra, dopo essersi liberata di figure come Angelo Bonelli e Roberto Della Seta, sembra aver archiviato definitivamente. E che dire del tentativo, magari inconcludente, di mettere in discussione lo strapotere della finanza e dei signori delle banche, che addirittura sono entrati nel governo Monti e sono sponsor di Renzi? No, non vogliamo dire però che Grillo e i suoi abbiano svolto al meglio il loro compito e siano esenti da colpe, anzi l'esatto contrario. Stanno venendo meno agli impegni presi e al compito essenziale che devono svolgere. I loro vertici, per non essere messi in ombra, hanno selezionato una classe dirigente spesso mediocre. Hanno abbandonato quello slancio verso il futuro, quel senso di speranza che pareva contraddistinguerli, per mettere a tacere dissidi interni e correre dietro alla Lega, affrontando grossolanamente la questione immigrati. Per timore di diventare ideologici, 5 Stelle, il movimento 5 Stelle o partito che dir si voglia, e chi lo guida, ha finito per trascurare la dimensione ideale che un movimento deve avere. Proporre un progetto politico significa elaborare una visione del mondo, della vita perfino, e non si può piacere a tutti, agli amici di Casa Pound e a chi chiede solidarietà e tolleranza. Prima o poi bisogna scegliere. Con tutti i suoi limiti, il Movimento 5 Stelle ha fatto solo quello che doveva fare, l'opposizione, che garantisce ai cittadini ed è stimolo per i partiti di governo, soprattutto se raccolgono il 40% dei voti e si alleano con gli avversari di centrodestra. Non sarà la Lega a sostituire il Movimento, perché la Lega, non a caso trattata con più benevolenza da partiti e stampa amica, da anni è partito di potere e di scandali. Per questi motivi tutti dovrebbero augurarsi che l'M5S non sparisca e gli elettori del movimento dovrebbero biasimare chi rischia di cacciare al vento le loro speranze, e cioè lo stesso Grillo in persona che sta buttando via tutto. Or dunque, che altro? Vi segnalo che anche il cibo nelle mani della criminalità, almeno. Beh, insomma, c'è stato un convegno e, a proposito di Expo, che sarà dedicato a questo, su Repubblica leggiamo da un incontro soprattutto fra Stefano Rodotà e Don Luigi Ciotti è venuto fuori questo titolo: Cibo criminale, la mafia e i nuovi serbi della gleba. Don Luigi Ciotti e Stefano Rodotà dialogano su un'industria nascosta con un giro d'affari di 15 miliardi. E dice Ciotti: la criminalità è tornata forte ed è tornata la terra, ricicla denaro acquistando filiere, monopolizza la logistica e i mercati generali con l'obiettivo di controllare i prezzi. E dice Rodotà: chi controlla il cibo controlla gli uomini. In Italia rischiamo di avere una schiavitù radicata e diffusa, e la schiavitù è contagiosa. Prima o poi diranno: adesso lavorate tutti alle stesse condizioni. Poi c'è questa notizia dell'ecomostro abbattuto. Magari uno la legge e dice: oh, finalmente. Prima pagina anche di Repubblica, ma anche Il Fatto e anche altri giornali, insomma, mettono la foto di questo abbattimento dopo 50 anni che era stato decretato il suo abbattimento. Addio all'ecomostro. Siamo ad Alimuri. 50 anni di battaglia legale, leggo dal Fatto, per abbattere con 1200 microcariche il rudere dell'hotel da 150 stanze, il cui scheletro deturpava la costiera sorrentina. Sì, adesso c'è la foto del dopo, in effetti non c'è più questo orrore di pilastri di cemento e appunto piani non finiti, ma era lì così da 50 anni, però poi andiamo dentro a leggere l'articolo. E ai noi tocca leggere appunto che non c'è granché da gioire, perché quella festa per il gigante abbattuto tradita dalle nuove colate di cemento. Non appena quella nube di giustizia e legalità si dirada, riappare la realtà. E cioè che ci sono voluti esattamente 50 anni per riportare quel tratto della costiera sorrentina al suo aspetto naturale, che c'è il rischio concreto che i proprietari del mega scheletro di cemento chiedano e ottengano di essere risarciti a spese di noi tutti, e che soprattutto, mentre Alimuri viene liberata, in 1000 altri cantieri si tirano su montagne di cemento del tutto analoghe, a partire dal vicinissimo e mostruoso Crescent di Salerno, uno scandalo che non si riesce a fermare, quindi non fa in tempo a gioire, che subito ti rovinano il sapore in bocca. Dunque, detto ciò, concludiamo con il giornale di quello là, che in prima pagina titola «La parolaccia ti fa ricca, la Littizzetto possiede 22 case, ha il cuore a sinistra ma il portafoglio a destra». Che soldi che fa la Littizzetto, regina del mattone, spettacoli TV, libri e film, a forza di parolacce Lucianina ha creato un piccolo impero immobiliare, 22 tra case e garage. Dio mio, siamo quasi a fine anno, non oso immaginare la povera Littizzetto quanto dovrà sborsare fra IMU, TASI, TARSI e metatarsi. Buona settimana a tutti.